Ad alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
Orsù, Gertrude, ieri vi siete fatta onore, oggi dovete superar voi medesima. Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel paese dove siete destinata a far la prima figura. V'aspettano. È inutile dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa il giorno avanti. V'aspettano e tutti gli occhi saranno sopra di voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi domanderà cosa volete, è una formalità. Potete rispondere che chiedete di essere ammessa a vestir l'abito in quel monastero dove siete stata educata così amorevolmente, dove avete ricevute tante finezze, che è la pura verità. Dite quelle poche parole con un fare sciolto, che non s'avesse a dire che vanno imboccata e che non sapete parlare da voi. Quelle buone madri non sanno nulla dell'accaduto. È un segreto che deve restare sepolto nella famiglia e perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa che potesse dar qualche sospetto. Fate vedere di che sangue uscite, manierosa, modesta, ma ricordatevi che in quel luogo fuori della famiglia non ci sarà nessuno sopra di voi. Senza aspettare risposta, il principe si mosse. Gertrude, la principessa e il principino lo seguirono, scesero tutte le scale e montarono in carrozza. Gli impicci e le noie del mondo e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione durante il tragitto. Sul finire della strada il principe rinnovò l'istruzione alla figlia e le ripeté più volte la formula della risposta. All'entrare in Monza, Gertrude si sentì stringere il cuore, ma la sua attenzione fu attirata per un istante da non so quali signori che, fatta fermare la carrozza, recitarono non so qual complimento. Ripreso il cammino, s'andò quasi di passo al monastero tra gli sguardi dei curiosi che accorrevano da tutte le parti sulla strada. Al fermarsi della carrozza davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si strinse ancor più a Gertrude. Si smontò tra due ale di popolo che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiare continuamente il suo contegno, ma più di tutti quelli insieme la tenevano in suggezione i due del padre, a quali essa, quantunque ne avesse così gran paura, non poteva lasciar di rivolgere i suoi ogni momento. E quegli occhi governavano le sue mosse e il suo volto come per mezzo di redini invisibili. Attraversato il primo cortile si entrò in un altro e lì si vide la porta del chiostro interno spalancata e tutta occupata da monache. Nella prima fila la badessa circondata da anziane, dietro altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi, in ultimo le converse ritte sopra panchetti. Si vedevano pure qua e là luccicare a mezz'aria alcuni occhietti, spuntar qualche visino tra le tonache. Erano le più destre e le più coraggiose tra le educande che, ficcandosi e penetrando tra monaca e monaca, era riuscita a farsi un po' di pertugio per vedere anch'esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni. Si vedevano molte braccia dimenarsi in segno d'accoglienza e di gioia. Giunsero alla porta. Gertrude si trovò viso a viso con la madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa, con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo dove non c'era chi le potesse negar nulla. «Son qui», cominciò Gertrude, ma al punto di proferire le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide in quel momento una di quelle sue note compagne che la guardava con un'aria di compassione e di malizia insieme, e pareva che dicesse: «Ah, la c'è cascata la brava!» Quella vista, risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po' di quel poco antico coraggio, e già stava cercando una risposta qualunque, diversa da quella che le era stata dettata, quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per sperimentare le sue forze, scorse su quella un'inquietudine così cupa, un'impazienza così minacevole che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi a un oggetto terribile, proseguì: «Sono qui a chiedere d'essere ammessa a vestir l'abito religioso in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente». La badessa rispose subito che le dispiaceva molto in una tale occasione che le regole non le permettessero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva venire dai voti comuni delle suore e alla quale doveva precedere la licenza dei superiori. Che però Gertrude, conoscendo i sentimenti che si avevano per lei in quel luogo, poteva prevedere con certezza qual sarebbe questa risposta, e che intanto nessuna regola proibiva alla badessa e alle suore di manifestare la consolazione che sentivano di quella richiesta. S'alzò allora un frastuono confuso di congratulazioni ed acclamazioni. Vennero subito gran guantiere colme di dolci che furono presentati prima alla sposina e dopo ai parenti. Mentre alcune monache facevano rubarsela e altre complimentavano la madre, altre il principino, la badessa fece pregare il principe che volesse venire alla grata del parlatorio dove l'attendeva. Era accompagnata da due anziane e quando lo vide comparire: «Signor principe», disse, «per ubbidire alle regole, per adempiere una formalità indispensabile, sebbene in questo caso pure devo dirle che ogni volta che una figlia chiede di essere ammessa a vestir l'abito, la superiora, quale io sono indegnamente, è obbligata ad avvertire i genitori che se per caso forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Mi scuserà?» «Benissimo, benissimo, reverenda madre. Lodo la sua esattezza, è troppo giusto, ma lei non può dubitare. Oh, pensi, signor principe, ho parlato per obbligo preciso, del resto, certo, certo, madre badessa». Barattate queste poche parole, i due interlocutori si inchinarono vicendevolmente e si separarono, come se a tutte e due pesasse di rimaner lì testa a testa. E andarono a riunirsi ciascuno alla sua compagnia, l'uno fuori, l'altra dentro la soglia claustrale. Dato luogo a un po' d'altre ciarle, «Oh, via!» disse il principe. «Gertrude potrà presto godersi a suo bell'agio la compagnia di queste madri. Per ora le abbiamo incomodate abbastanza». Così detto, fece un inchino, la famiglia si mosse con lui, si rinnovarono i complimenti e si partì. Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua dappocaggine, indispettita contro gli altri e contro se stessa, faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dir di no, e prometteva debolmente, confusamente a se stessa che in questa o in quella o in quell'altra sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre, talché quando, con un'occhiata datagli alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c'era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei. Le parve una bella cosa e fu, per un istante, tutta contenta. Appena arrivati, Bisognò rivestirsi e rilisciarsi, poi il desinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione, poi la cena. Sulla fine di questa, il principe mise in campo un altro affare. La scelta della madrina. Così si chiamava una dama la quale, pregata da genitori, diventava custode e scorta della giovane monacanda nel tempo tra la richiesta e l'entratura nel monastero. Tempo che veniva speso in visitare le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari. Tutte le cose, insomma, più notabili della città e dei contorni, affinché le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a cosa davano un calcio. «Bisognerà pensare a una madrina», disse il principe, «perché domani verrà il vicario delle monache per la formalità dell'esame». E subito dopo Gertrude verrà proposta in capitolo per essere accettata dalle madri. Nel dir questo si era voltato verso la principessa e questa, credendo che fosse un invito a proporre, cominciava «Ci sarebbe...» Ma il principe interruppe. «No, no, signora principessa, la madrina deve prima di tutto piacere alla sposina e benché l'uso universale dia la scelta ai parenti, pure Gertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene che si faccia un'eccezione per lei». E qui, voltandosi a Gertrude in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: «Ognuna delle dame che si sono trovate questa sera alla conversazione ha quel che si richiede per essere madrina d'una figlia della nostra casa. Non c'è nessuna, crederei, che non sia per tenersi onorata della preferenza. Scegliete voi». Gertrude vedeva bene che far questa scelta era dar un nuovo consenso, ma la proposta veniva fatta con tanto apparato che il rifiuto, per quanto fosse umile, poteva parer disprezzo o almeno capriccio e leziosaggine. Fece dunque anche quel passo e nominò la dama che in quella sera le era andata più a genio, quella cioè che le aveva fatto più carezze, che l'aveva più lodata, che l'aveva trattata con quelle maniere familiari, affettuose e premurose che nei primi momenti d'una conoscenza contraffanno un'antica amicizia. «Ottima scelta», disse il principe, che desiderava e aspettava appunto quella. Fosse arte o caso, era avvenuto come quando il giocatore di bussolotti, facendovi scorrere davanti agli occhi le carte d'un mazzo, vi dice che ne pensiate una e lui poi ve la indovinerà, ma le fate scorrere in maniera che ne vediate una sola. Quella dama era stata tanto intorno a Gertrude tutta la sera, l'aveva tanto occupata di sé che a questa sarebbe bisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un'altra. Tante premure poi non erano senza motivo. La dama aveva da molto tempo messo gli occhi addosso al principino per farlo suo genero. Quindi riguardava le cose di quella casa come sue proprie. Ed era ben naturale che si interessasse per quella cara Gertrude, niente meno dei suoi parenti più prossimi. Il giorno dopo Gertrude si svegliò col pensiero dell'esaminatore che doveva venire. E mentre stava ruminando se potesse cogliere quella occasione così decisiva per tornare indietro e in qual maniera, il principe la fece chiamare.
«Ora su, figliuola», le disse. «Finora vi siete portata egregiamente. Oggi si tratta di coronar l'opera. Tutto quel che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi, ma al punto a cui sono ora le cose, non è più tempo di far ragazzate. Quell'uomo da bene che deve venire stamattina vi farà 100 domande sulla vostra vocazione. E se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché, il per come, e che so io, se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chissà quanto. Sarebbe un'uggia, un tormento per voi, ma ne potrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dopo tutte le dimostrazioni pubbliche che si sono fatte, ogni più piccola esitazione che si vedesse in voi metterebbe a repentaglio il mio onore. Potrebbe far credere che io avessi presa una vostra leggerezza per una ferma risoluzione, che avessi precipitato la cosa, che avessi... che so io. In questo caso mi troverei nella necessità di scegliere tra due partiti dolorosi, o lasciar che il mondo formi un tristo concetto della mia condotta, partito che non può stare assolutamente con ciò che devo a me stesso, o svelare il vero motivo della vostra risoluzione. Ma qui, vedendo che Gertrude era diventata scarlatta, che le si gonfiavano gli occhi e il viso si contraeva come le foglie d'un fiore nell'afa che precede la burrasca, troncò quel discorso e con aria serena riprese: via via, tutto dipende da voi, dal vostro buon giudizio. So che ne avete molto e non siete ragazza da guastar sulla fine una cosa fatta bene, ma io doveva preveder tutti i casi. Non se ne parli più. E restiamo d'accordo che voi risponderete con franchezza, in maniera di non far nascer dubbi nella testa di quell'uomo da bene. Così anche voi ne sarete fuori più presto. E qui, dopo aver suggerita qualche risposta alle interrogazioni più probabili, entrò nel solito discorso delle dolcezze e dei godimenti che erano preparati a Gertrude nel monastero, e la trattenne in quello finché venne un servitore ad annunziare il vicario. Il principe rinnovò in fretta gli avvertimenti più importanti e lasciò la figlia sola con lui, come era prescritto. L'uomo da bene veniva con un po' d'opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro, perché così gli aveva detto il principe quando era stato a invitarlo. È vero che il buon prete, il quale sapeva che la diffidenza era una delle virtù più necessarie nel suo ufficio, aveva per massima ad andare ad agio nel credere a simili proteste e di stare in guardia contro le preoccupazioni. Ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure d'una persona autorevole in qualsivoglia genere non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta. Dopo i primi complimenti, «Signorina», le disse, «io vengo a far la parte del diavolo. Vengo a mettere in dubbio ciò che nella sua supplica lei ha dato per certo. Vengo a mettere davanti agli occhi le difficoltà e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti che io le faccia qualche interrogazione?» «Dica pure», rispose Gertrude. Il buon prete cominciò allora a interrogarla nella forma prescritta dalle regole. «Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce o lusinghe? Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo». La vera risposta a una tale domanda s'affacciò subito alla mente di Gertrude con un'evidenza terribile. Per dare quella risposta bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia. L'infelice rifuggì spaventata da questa idea, cercò in fretta un'altra risposta, ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. «Mi fo monaca?» disse, nascondendo il suo turbamento. «Mi fo monaca di mio genio, liberamente». «Da quanto tempo le è nato codesto pensiero?» domandò ancora il buon prete. «L'ho sempre avuto», rispose Gertrude, divenuta dopo quel primo passo più franca a mentire contro se stessa. «Ma qual è il motivo principale che la induce a farsi monaca?» Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l'effetto che quelle parole le producevano nell'animo. «Il motivo», disse, «è di servire a Dio e di fuggire i pericoli del mondo». «Non sarebbe mai qualche disgusto o qualche, mi scusi, capriccio? Alle volte una cagione momentanea può fare un'impressione che par che debba durare sempre, poi quando la cagione cessa e l'animo si muta, allora...» «No, no!» rispose precipitosamente Gertrude. «La cagione è quella che le ho detto». Il vicario,
Più per adempiere interamente il suo obbligo che per la persuasione che ce ne fosse bisogno, insistette con le domande. Ma Gertrude era determinata ad ingannarlo. Oltre il ribrezzo che le cagionava il pensiero di render consapevole della sua debolezza quel grave e da ben prete che pareva così lontano da sospettar tal cosa di lei, la poveretta pensava poi anche che gli poteva bene impedire che si facesse monaca. Ma lì finiva la sua autorità sopra di lei e la sua protezione. Partito che fosse, essa rimarrebbe sola col principe. E qualunque cosa avesse poi a patire in quella casa, il buon prete non avrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la sua buona intenzione, non avrebbe potuto far altro che aver compassione di lei. Quella compassione tranquilla e misurata che in generale s'accorda come per cortesia a chi abbia dato cagione o pretesto al male che gli fanno. L'esaminatore fu prima stanco di interrogare che la sventurata di mentire, e sentendo quelle risposte sempre conformi e non avendo alcun motivo di dubitare della loro schiettezza, mutò finalmente linguaggio. Si rallegrò con lei, le chiese in certo modo scusa d'aver tardato tanto a far questo suo dovere, aggiunse ciò che credeva più atto a confermarla nel buon proposito e si licenziò. Attraversando le sale per uscire, s'abbatté nel principe, il quale pareva che passasse di là a caso, e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovata la sua figliuola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa. A quella notizia respirò e, dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, la ricolmò di lodi, di carezze e di promesse, con un giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera. Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano. Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti, e neppure descriveremo in particolare e per ordine i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo. Sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni troppo monotona e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità dei luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all'aria aperta, le rendevan più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora erano le impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose, alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile. E talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che nel sentirsi dare quel titolo dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa dei palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichio e il fracasso giulivo delle feste le comunicavano un'ebbrezza e un ardor tale di viver lieto che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto piuttosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte queste risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche il pensiero di dover abbandonare per sempre quei godimenti gliene rendeva amaro e penoso quel piccol saggio, come l'infermo assetato guarda con rabbia e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria e venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne. Concorsero, come era da aspettarsi, i 2/3 dei voti segreti che erano richiesti da regolamenti e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora ad entrare più presto che fosse possibile nel monastero. Non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà e condotta pomposamente al monastero, vestì l'abito. Dopo 12 mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva o dire un no, più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì, tante volte detto. Lo ripeté e fu monaca per sempre. Una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana, il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia termine ricorra ad essa. Se al passato c'è rimedio, essa lo prescrive, lo somministra, dà lume e vigore per metterlo in opera a qualunque costo. Se non c'è, essa dà il modo di far realmente, in effetto, ciò che si dice in proverbio, di necessità virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò che è stato intrapreso per leggerezza, piega l'animo ad abbracciar con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la saviezza, diciamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada così fatta che da qualunque labirinto, da qualunque precipizio l'uomo capiti ad essa e vi faccia un passo, può da allora in poi camminare con sicurezza e di buona voglia e arrivare lietamente a un lieto fine. Con questo mezzo Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, comunque lo fosse divenuta. Ma l'infelice si dibatteva invece sotto il giogo e così ne sentiva più forte il peso e le scosse. Un rammarico incessante della libertà perduta, l'abborrimento dello stato presente, un vagar faticoso dietro a desideri che non sarebbero mai soddisfatti. Tali erano le principali occupazioni dell'animo suo. Rimasticava quell'amaro passato, ricomponeva nella memoria tutte le circostanze per le quali si trovava lì e disfaceva mille volte inutilmente col pensiero ciò che aveva fatto con l'opera. Accusava sé di dappocaggine, altri di tirannia e di perfidia. E si rodeva. Idolatrava insieme e piangeva la sua bellezza. Deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio e invidiava in certi momenti qualunque donna, in qualunque condizione, con qualunque coscienza, potesse liberamente godersi nel mondo quei doni. La vista di quelle monache che avevano tenuto di mano a tirarla là dentro le era odiosa, si ricordava l'arti e i raggiri che aveva messi in opera e le pagava con tante sgarbatezze, con tanti dispetti e anche con aperti rinfacciamenti. A quelle conveniva le più volte mandar giù e tacere, perché il principe aveva ben voluto tiranneggiar la figlia quanto era necessario per ispingerla al chiostro, ma ottenuto l'intento non avrebbe così facilmente sofferto che altri pretendesse d'aver ragione contro il suo sangue, e ogni po' di rumore che avesser fatto poteva essere cagione di far loro perdere quella gran protezione o cambiare per avventura il protettore in nemico. Pare che Gertrude avrebbe dovuto sentire una certa propensione per altre suore che non avevano avuto parte in quegli intrighi e che, senza averla desiderata per compagna, l'amavano come tale, e pie, occupate e ilari le mostravano col loro esempio come anche là dentro si potesse non solo vivere, ma starci bene. Ma queste pure le erano odiose per un altro verso. La loro aria di pietà e di contentezza le riusciva come un rimprovero della sua inquietudine e della sua condotta bisbetica, e non lasciava sfuggire occasione di deriderle dietro le spalle come pinzocere o di morderle come ipocrite. Forse sarebbe stata meno avversa ad esse se avesse saputo o indovinato che le poche palle nere trovate nel bossolo che decise della sua accettazione c'erano appunto state messe da quelle. Qualche consolazione le pareva talvolta di trovar nel comandare, nell'esser corteggiata in monastero, nel ricever visite di complimento da persone di fuori, nello spuntar qualche impegno, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamar la signora. Ma quali consolazioni! Il cuore, trovandosene così poco appagato, avrebbe voluto di quando in quando aggiungervi e goder con esse le consolazioni della religione. Ma queste non vengono se non a chi trascura quell'altre. Come il naufrago, se vuole afferrare la tavola che può condurlo in salvo sulla riva, deve pure allargare il pugno e abbandonare l'alghe che aveva prese per una rabbia d'istinto. Poco dopo la professione, Gertrude era stata fatta maestra delle educande. Ora pensate come dovevano stare quelle giovinette sotto una tal disciplina. Le sue antiche confidenti erano tutte uscite, ma lei serbava vive tutte le passioni di quel tempo. In un modo o in un altro, l'allieve doveva portarne il peso. Quando le veniva in mente che molte di loro erano destinate a vivere in quel mondo dal quale essa era esclusa per sempre, provava contro quelle poverine un astio, un desiderio quasi di vendetta, e le teneva sotto, le bistrattava, faceva loro scontare anticipatamente i piaceri che avrebbero goduti un giorno. Chi avesse sentito in quei momenti con che sdegno magistrale le gridava per ogni piccola scappatella, l'avrebbe creduta una donna d'una spiritualità salvatica e indiscreta. In altri momenti lo stesso orrore per il chiostro, per la regola, per l'ubbidienza, scoppiava in eccessi d'umore tutto opposto. Allora non solo sopportava la svagatezza clamorosa delle sue allieve, ma le eccitava. Si mischiava nei loro giochi e li rendeva più sregolati. Entrava a parte dei loro discorsi e li spingeva più in là delle intenzioni con le quali esse gli avevano incominciati. Se qualcheduna diceva una parola sul cicalio della madre badessa, la maestra lo imitava lungamente, ne faceva una scena di commedia. Contraffaceva il volto d'una monaca, l'andatura d'un'altra, rideva allora sgangheratamente. Ma eran risa che non la lasciavano più allegra di prima. Così era vissuta alcuni anni, non avendo comodo né occasione di far di più. Quando la sua disgrazia volle che un'occasione si presentasse. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi, e con loro sgherri e con l'alleanze d'altri scellerati, potevano fino a un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì per ozio, allettato, anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. In quei primi momenti provò una contentezza, non schietta al certo, ma viva. Nel vuoto uggioso dell'animo suo s'era venuta a infondere un'occupazione forte, continua e direi quasi una vita potente. Ma quella contentezza era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per dargli forza a sostenere i tormenti. Si videro nello stesso tempo di gran novità in tutta la sua condotta. Divenne tutta un tratto più regolare, più tranquilla, smesse gli scherni e il brontolio, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice, lontane com'erano dall'immaginarne il vero motivo e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia aggiunta all'antiche magagne. Quell'apparenza però, quella, per dir così, imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità e uguaglianza. Ben presto tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci, tornarono a farsi sentire le imprecazioni e gli scherni contro la prigione claustrale, talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e anche in quella bocca. Però ad ognuna di queste scappate veniva dietro un pentimento, una gran cura di farle dimenticare a forza di moine e buone parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti questi alti e bassi e gli attribuivano all'indole bisbetica e leggera della signora. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là, ma un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuor di modo e non la finiva più. La conversa, dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatale finalmente la pazienza, buttò là una parola, che lei sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo avrebbe parlato. Da quel momento in poi la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata invano una mattina a suoi uffizi consueti. Si va a vedere nella sua cella e non si trova. È chiamata ad alta voce, non risponde. Cerca di qua, cerca di là, gira e rigira. Dalla cima al fondo non c'è in nessun luogo. E chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto. Là qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là. Si fecero gran ricerche in Monza e nei contorni e principalmente a Meda, di dove era quella conversa. Si scrisse in varie parti. Non se ne ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece di cercar lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte meraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò, e dopo molti discorsi, si concluse che doveva essere andata lontano, lontano, e perché scappò detto a una suora, si è rifugiata in Olanda, di sicuro, si disse subito e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori, che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere. Non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari. Se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate, né c'era cosa da cui s'astenesse più volentieri che da rimestar quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi, viva e reale, piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei, qualunque cosa avesse potuto minacciare, piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce, sentirne parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile, che nessuna persona vivente non ebbe mai. Era scorso circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia fu presentata alla signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale siamo rimasti col racconto. La signora moltiplicava le domande intorno alla persecuzione di Don Rodrigo e entrava in certi particolari con una intrepidezza che riuscì e doveva riuscire più che nuova a Lucia, la quale non aveva mai pensato che la curiosità delle monache potesse esercitarsi intorno a simili argomenti. I giudizi poi che quella frammischiava alle interrogazioni o che lasciava trasparire, non erano meno strani. Pareva quasi che ridesse del gran ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto di quel signore e domandava se era un mostro da far tanta paura. Pareva quasi che avrebbe trovato irragionevole e sciocca la ritrosia della giovine, se non avesse avuto per ragione la preferenza data a Renzo. E su questo pure s'avanzava domande che facevano stupire e arrossire l'interrogata. Avvedendosi poi d'aver troppo lasciata correre la lingua dietro agli svagamenti del cervello, cercò di correggere e di interpretare in meglio quelle sue ciarle, ma non poté fare che a Lucia non ne rimanesse uno stupore dispiacevole, come un confuso spavento. E appena poté trovarsi sola con la madre, se ne aprì con lei. Ma Agnese, come più esperta, sciolse con poche parole tutti quei dubbi e spiegò tutto il mistero. «Non te ne far maraviglia», disse, «quando avrai conosciuto il mondo, quanto me vedrai, che non son cose da farsene maraviglia. I signori, chi più chi meno, chi per un verso, chi per un altro, han tutti un po' del matto. Conviene lasciarli dire, principalmente quando s'ha bisogno di loro. Far vista ad ascoltarli sul serio, come se dicessero delle cose giuste. Hai sentito come m'ha dato sulla voce, come se avessi detto qualche gran sproposito? Io non me ne son fatta caso, punto. Son tutti così. E con tutto ciò, sia ringraziato il cielo che pare che questa signora t'abbia preso a ben volere e voglia proteggerci davvero. Del resto, se camperai, figliuola mia, e se t'accaderà ancora d'avere a che fare con dei signori, ne sentirai. Il desiderio d'obbligare il padre guardiano, la compiacenza di proteggere, il pensiero del buon concetto che poteva fruttare, la protezione impiegata così santamente, una certa inclinazione per Lucia e anche un certo sollievo nel far del bene a una creatura innocente, nel soccorrere e consolare oppressi, aveva realmente disposta la signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggitive. A sua richiesta e a suo riguardo furono alloggiate nel quartiere della fattoressa attigua al chiostro e trattate come se fossero addette al servizio del monastero. La madre e la figlia si rallegravano insieme d'aver trovato così presto un asilo sicuro e onorato. Avrebbero anche avuto molto piacere di rimanervi ignorate da ogni persona. Ma la cosa non era facile in un monastero, tanto più che c'era un uomo troppo premuroso d'aver notizie d'una di loro e nell'animo del quale alla passione e alla picca di prima si era aggiunta anche la stizza d'essere stato prevenuto e deluso. E noi, lasciando le donne nel loro ricovero, torneremo al palazzotto di costui nell'ora in cui stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione. Thank you.